Ciao a tutti, Ottoliner, siamo tornati con Otto Sofia con una nuova intervista e questa volta, dopo aver affrontato diversi temi, tra cui l'utopia, l'intelligenza artificiale, parliamo di arte. Appunto, il proverbio dice prendi l'arte e mettila da parte. Effettivamente, diciamo, ci sembra che dalla tradizione filosofica, soprattutto marxista, ci sia un po' un vuoto per quanto riguarda la riflessione sull'arte, vuoto che è stato colmato poi nel corso del Novecento da grandi pensatori marxisti come Lukács o Adorno. Sta di fatto che l'arte rimane sempre un po' un punto interrogativo. Da un lato è lo specchio della società, e quindi si tende a vederla come un mondo un po' a sé, quindi prima viene la società, prima viene l'economia, la politica e tutto quanto, e solo dopo possiamo concentrarci sull'arte, e dall'altro lato appunto però bisogna ammettere che arte e società si compenetrano ovviamente e quindi che molto spesso l'arte può costituire un linguaggio di lotta o anche di emancipazione. Proprio per questo abbiamo deciso oggi di parlare di arte, in particolare da un'angolazione precisa che è quella dell'arte performativa, quindi faremo una intervista che riguarda quella che si chiama in filosofia l'estetica del performativo, e per farlo siamo appunto io insieme ad Alessandro Patella qui di Otto Sofia e intervistiamo il nostro carissimo dottor Sedrei, youtuber, divulgatore di contenuti filosofici, insegnante. Quando l'ho contattato chiedendogli appunto illuminaci maestro su qualcosa di importante per noi, il tema è stato subito individuato nell'estetica. Quindi io partirei appunto presentando il dottor Sedrei e chiedendogli appunto come nasce questo tuo interesse in mezzo ai tanti temi che divulghi proprio per l'estetica e in particolare per l'estetica del performativo.
Beh, allora, grazie mille. Anzitutto sono molto contento di essere qui per parlare di un tema così alto e che rarissimamente si riesce a toccare. È un tema che mi interessa molto da sempre, perché in realtà il mio campo di studi universitario è sempre stato legato alle produzioni di carattere estetico e allo studio delle stesse. Infatti sono laureato alla triennale con una tesi in storia dell'estetica e in magistrale con una tesi in estetica. La triennale l'ho fatta a Firenze con il professor Garelli e la magistrale invece l'ho fatta a Bologna, sempre però sui temi del per l'appunto dell'estetica, quindi dello studio dell'arte. L'arte performativa mi colpisce in entrambi i casi, perché se la triennale l'ho fatta con uno studio di storia dell'estetica, quindi su varie interpretazioni dell'Otello di Shakespeare, molto molto interessante come concetto propostomi dal professore, invece la tesi magistrale l'ho fatta proprio sul concetto di performance e della sua analisi. E siccome ci sono molti autori del Novecento che vanno a considerare come l'arte performativa sia forse l'unica vera forma di arte, la più nobile, quella con più aura, direbbe Benjamin, che è un autore che io adoro e che ho portato molto nel mio bagaglio di studi, cioè che mi rende molto quello che sono, diciamo. Ah, ecco, questo mi imbarazzo un po' se vedo il mio canale, perché ho un canale appunto di divulgazione filosofica, quello però che spalle d'estate, bisogna sottolinearlo, è la meraviglia. E sì, questo lo faccio da subito dopo la laurea. Dopo che mi sono laureato ho iniziato a fare video di storia della filosofia e nel corso del tempo poi ho anche ampliato. Il briciolo di notorietà che mi ha anche fatto contattare dalla televisione, quella è un'altra esperienza estetica rilevantissima, perché mi ha tolto il vezzo di vedere come funziona un mondo che, come dire, colpisce così tanto l'attenzione della gente. Interessantissimo. Vi invito eventualmente ad iscrivervi al mio canale, questo lo devo dire, la marchettata, permettetemi di farla. Comunque, tornando alla questione estetica, giustissimo. Dimmi di cosa vogliamo trattare inizialmente.
Sì, allora iniziamo magari a delineare un pochino cos'è questa estetica del performativo e che cos'è l'arte performativa, magari facendo degli esempi, perché spesso, almeno quello che noto io, è che uno dei problemi, tra virgolette, della comunicazione estetica, filosofica, è che usa un linguaggio a volte un po', diciamo, confusivo, che crea confusione, no? E quindi uno sente dire, estetica del performativo, arte performativa, già uno si mette le mani nei capelli. Poi ci aggiungi il carico da 11, che è il preconcetto verso l'arte contemporanea, che appunto è l'arte contemporanea, fa schifo, non serve a niente, è commerciale, bla bla bla, e hai fatto appunto la frittata. Quindi partiamo con magari qualche esempio e con lo sviscerare un po' i caratteri dell'estetica del performativo, dell'arte performativa.
Allora, parto col dire che è estremamente vero quello che dici, che si viene a creare anche una sorta di muro per l'altisonanza dei termini che vengono utilizzati. Effettivamente può risultare allontanante dallo studio della disciplina, però il fatto è che questi termini vanno a indicare qualcosa di molto specifico. Ciò che è performativo è ciò che è figlio di una performance. E la questione dell'arte performativa inizia a svilupparsi, in realtà riprendendo le sue origini nel più lontano dell'essere umano da noi a livello temporale, cioè l'essere umano dei riti, della ritualità, che è il primo esempio di performance, si potrebbe dire in maniera anche un po' antropologica, il primo esempio anche di società e di sviluppo della stessa, che nasce con l'arte. Quindi è vero che possiamo dire impara l'arte e mettila da parte, ma l'arte fa parte dell'uomo da sempre, ci contraddistingue e ci rende quello che siamo. Lo studio dell'arte performativa è lo studio dell'arte più pura in quanto effimera, quella che è figlia di un qualsiasi tipo di performance tendenzialmente dal vivo. Sulla questione del dal vivo è interessante, ci sono vari punti di vista, però laddove voi vedete qualcuno che fa qualcosa, quella è una performance. Perfetto, l'estetica del performativo è uno dei testi, è il testo che avevo anche suggerito di parlare oggi, che per l'appunto si rifà apre la sua opera con lo studio dell'opera teatrale della grandissima Marina Abramovic, dove la Abramovic cerca di spingere il pubblico a un intervento, a bucare il proprio ruolo, a bucare la questione dello spettatore. Lo spettatore è costretto a guardare, non a intervenire. L'Abramovic vuole spingere lo spettatore ad agire e lo fa facendo brutti gesti su se stessa, delle azioni sempre più terribili, va a farsi proprio del male, finché il pubblico non riesce a spezzare quel rapporto, a spezzare il muro che separa lo spettacolo dalla realtà, quella che Ortega chiamava l'irrealtà, perché il teatro di suo è il luogo dell'irrealtà, dove l'irrealtà raggiunge il suo massimo livello, mentre invece il luogo della realtà è tutto ciò che è fuori dal teatro. Non a caso molti spettacoli, come quello dell'Abramovic, ma molti spettacoli contemporanei teatrali, cercano di andare a lavorare su questo confine. Lo fanno in realtà da molto, già dal Settecento, però ad oggi si cerca di lavorare molto e lo si fa anche in altri medium, in realtà. Anche questo è un altro dell'Abramovic. E qui l'interessante è anche, secondo me, dal mio punto di vista, il punto dello spettatore non solo esterno, non solo coloro che guardano da fuori, ma anche il punto di vista dell'Abramovic stessa, che non sa cosa succede. L'arte non è solo per colui che la guarda, ma è anche e soprattutto in questo tipo di situazioni per colei che la svolge, per colei che la applica, perché non può sapere dove andrà la sua performance, che è una performance che diventa di gruppo. Ora, un elemento che viene estrapolato dalla Fischer-Litte in estetica del performativo è la questione del loop di feedback. Il loop di feedback è il rapporto che si viene a creare tra lo spettatore e l'attore in qualsiasi performance dal vivo. Poi avrei anche delle riserve sul fatto che sia solo sul dal vivo, ma questo magari lo affrontiamo in un secondo momento. Cosa intendo dire? Intendo dire che nel momento in cui un attore fa una performance a teatro, lo spettatore ha una reazione a quel tipo di performance. La reazione dello spettatore viene percepita in un certo qual modo dall'attore stesso, che ne viene influenzato. Per questo ogni performance dal vivo, ogni atto performativo è un unicum, perché dipende dall'incontro tra lo spettatore che influenza lo spettacolo e lo spettacolo che influenza lo spettatore. Ed è uno spettacolo unico, un massimo esempio di Ik et Nuk. E quello sarebbe per l'appunto la massima forma d'arte.
Su questo mi chiedevo, visto che prima hai
Sei
parlato anche della tua
mutato?
ospitata in tele. Sono mutato?
No, adesso non più, all'inizio non sentivo.
Ah, ok. No, ti chiedevo appunto su questo, hai parlato prima anche dell'esperienza televisiva, no? A me veniva in mente in generale il tema dell'intrattenimento, ok? Lasciamo perdere diciamo, le cose in differita. Parliamo di uno spettacolo dal vivo, parliamo di un programma televisivo dal vivo, no? Quella è una forma di arte performativa, cioè include tutto questo ampio spettro di cose, quindi anche l'intrattenimento, o c'è una linea di confine su questo?
È una domanda a cui la risposta scientifica non te la so dare. Ricado necessariamente nell'opinione, questo è obbligatorio. A parere mio, io credo che molti criteri dell'artistico siano presenti in quel tipo di performance. Sono presenti nella sua versione più bizzarra, però al contempo anche la più efficace, perché quella che colpisce, è pensato per colpire il maggior numero di persone. Quindi è come dire la forma. È la forma più generale di arte, quindi la meno specifica, per dirla un po' con Aristotele, ma quella più efficace per il maggior numero di utenti. Quindi si potrebbe dire con un'espressione contemporanea che è la più venduta, però questo non deve necessariamente renderla la meno artistica, perché effettivamente fruita dal maggior numero di utenti rispetto a qualsiasi altra forma d'arte, immagino. Perché è vero che l'arte comunque è un qualche cosa che viene visto come elitario, in un certo senso, anche non solo per il valore, ma soprattutto per la comprensione. Quindi si va anche a trattare di una questione, volendo, proprio sociale, di mentalità della struttura politica occidentale, no? Che deriva, che va a inculcare questo tipo di differenziazioni. Mentre invece l'arte non necessariamente è quello che piace a pochi, perché pochi possono comprenderlo. Anzi, la questione dell'artistico è l'incontro. Io in questo sono molto vicino a Benjamin, perché Benjamin contestava tantissimo, all'interno della sua opera sull'arte riproducibile meccanicamente, contestava tantissimo l'andare a perdere l'aura da parte dei prodotti che sono per l'appunto riproducibili. Lui in quel caso come dire, attaccava il cinematografo, perché fondamentalmente non c'era ancora la televisione, e accusava il prodotto filmico di non avere l'aura che avevano invece i prodotti artistici precedenti. Che cos'è l'aura? L'aura è ciò che ha reso quell'oggetto l'oggetto che incontro in un determinato momento. Quindi ciò che rende quell'oggetto l'oggetto dell'ichnunk in cui lo incontro io, cioè il momento in cui il mio incontro artistico avviene nei confronti dell'oggetto. Quindi non è solo l'opera che ha svolto, che ne so, il pittore 500 anni fa, ma è anche come nel tempo l'opera ha subito le sue variazioni e la rende quella che è in quel momento, che incontra la mia aura, cioè quello che io sono in quel momento. E quell'incontro è unico. Quello è l'artistico per Benjamin. E il cinema perde quel determinato tipo di verità, secondo lui, di aura, di incontro fra aure, perché il film è un qualche cosa di riproducibile in maniera tecnica. Io posso tecnicamente riprodurlo sempre allo stesso modo. Questo è quello che. E quindi il film non ha un'aura che evolve, è ferma nel tempo. Questa è l'opinione di Benjamin. Va detto che. Se posso fare una piccola deviazione, questo punto, secondo me, di Benjamin cade, è proprio caduto storicamente, perché ci sono alcuni film, come ad esempio gli Star Wars, per fare un esempio molto molto noto, che avevano un determinato tipo di forma quando sono stati prodotti e nel corso del tempo sono stati modificati da parte di George Lucas anche sotto il profilo proprio estetico, cioè nel inserire effetti speciali sempre diversi, tra l'altro con risultati, posso permettermi di dire, abbastanza imbarazzanti a volte, ma questo è poco rilevante perché comunque è un'opera che in realtà si è evoluta nel tempo, quindi è cambiata e ha sicuramente finito con l'evolvere la propria aura, perché comunque anche In quel caso, secondo Benjamin, l'aura si crea comunque nel momento in cui viene creato qualcosa e il montaggio è dove il film potrebbe avere un briciolo d'aura, secondo il grandissimo filosofo tedesco.
Quindi
Scusate, ho
diciamo che è
fatto un
una
po' una tirata.
critica. Sì, no, tranquillo. Infatti rimaniamo un attimo su questo, poi do la parola anche ad Alessandro per un'altra domanda. E diciamo che forse la critica di Benjamin quindi si potrebbe rivolgere più rispetto a quelle opere d'arte che vengono create magari dall'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato in un'altra intervista. In quel caso c'è di fatto una riproducibilità e c'è un rispondere a un comando, a un'istruzione, in modo per carità sempre più perfetto, possiamo dire sempre più aderente a quella che è l'informazione di base, ma non c'è appunto l'idea di una, come dire, di una fruizione, quindi di un contesto dove ci sono persone che ammirano quell'opera e quindi danno un feedback e quindi si crea un loop, come dicevi tu prima. Quindi forse diciamo la critica di Benjamin magari regge più su questo che non sul cinema.
È impressionante in realtà, se tu vai a considerare l'arte un qualche cosa che si crea, cioè è il mondo che crea se stesso, eh? Se noi consideriamo l'arte creazione e quindi una creazione da parte dell'uomo, lo è sempre, cioè comunque l'uomo è mondo, però abbiamo sempre avuto la presunzione di essere gli unici in grado di creare qualcosa. Va detto che ormai è così molto relativamente. Quello che avviene con le intelligenze artificiali è filosoficamente rilevantissimo, per quanto mi riguarda. Bisogna sempre vedere dov'è il confine, perché effettivamente l'aura non esiste nel momento in cui non c'è il lavoro dell'artista dietro, anche se lì è complesso, perché l'artista che cos'è? È necessariamente un essere umano o è anche la macchina da intendersi come? Ora, come l'aura della macchina sarebbe il livello di sviluppo dell'intelligenza che ha accumulato nel corso del tempo fino al momento particolare in cui io le chiedo di farmi quel tipo di opera, quindi fa quella e non un'altra, perché avesse accumulato più informazioni ne avrebbe fatta un'altra leggermente diversa, ne avesse di meno ne farebbe un'altra ancora diversa. Quindi si può introdurre comunque un'evoluzione dell'opera d'arte, però lì si apre un mondo che secondo me può anche partire dall'estetica, però vede l'estetica come un elemento di comprova più che di ragionamento. Non credo si possa, cioè, sicuramente sbaglio, sicuramente sbaglio, anzi, probabilmente è un campo in cui bisognerebbe approfondire, no? L'estetica della macchina, la capacità proprio altra rispetto all'uomo di creare arte, se effettivamente quella si può considerare arte. Io non so quanti libri ad oggi stiano iniziando a essere creati dalle intelligenze artificiali. E quella la possiamo considerare arte se il libro è bellissimo?
Questo te lo chiedevo perché, ad esempio, settimana scorsa abbiamo intervistato Giuseppe Girgenti, il quale ha scritto il libro sull'intelligenza artificiale, e lui diceva appunto che le creazioni di un'intelligenza artificiale, per quanto elaborate, per quanto sistematiche, eccetera, dovrebbero essere guardate non con un occhio filosofico legato alla conoscenza, quindi a un'amplificazione di conoscenza. Un apprendimento, ma invece appunto come un qualcosa di estetico, cioè come si guardano le opere d'arte, quindi che hanno un valore, come dire, in sé, per così dire, ma quindi mi interessava fare anche questo ponte concettuale tra le due cose.
Ah,
E do la parola ad
interessantissimo.
Alessandro che ha sicuramente una domanda.
Ma io lascerei un attimo anche correre, perché poi mi piacerebbe anche intervenire su questo, però non vorrei che poi il discorso andasse in un'altra
Vai, vai.
direzione rispetto. Vado lo stesso?
Vai, vai.
Vabbè, allora, questa è una domanda, diciamo, cioè, io avevo riflettuto principalmente sulla forma di però adesso sapete la conversazione. Secondo me, diciamo, l'arte è arte negli occhi di chi la guarda. Se non ci fosse questa fruizione non sarebbe arte, no? Posso considerare una cosa che faccio io in una condizione di isolamento arte perché ci sono io che la contemplo. E quindi sono io che la produco, sono io, fruitore che conferisco un significato simbolico, quindi quando anche fosse fatta da un'intelligenza artificiale, pare che l'intelligenza artificiale non mi sembra un fenomeno particolarmente impressionante dal punto di vista dell'intelligenza. Dal punto di vista sociale lo può diventare, assolutamente. Ma dal punto di vista dell'intelligenza non ho questa impressione. Anch'io ho ascoltato Girgenti, tra l'altro è venuto anche nella mia scuola a parlare. Io ho l'impressione che se, ad esempio, un modello di ragionamento simile a quello dell'abduzione può essere qualcosa che viene svolto nella contemplazione estetica, ho l'impressione che l'intelligenza artificiale simuli l'abduzione, ma non sia in grado di produrla, perché l'intelligenza artificiale è una macchina di Turing. Quindi implementa dei procedimenti che fondamentalmente alla fine risalgono alla vecchia regola del taglio, no? Poi incollo estremi che possono essere collegabili in certi casi e do questa impressione, favoriscono il fruitore questa impressione di seguire un disegno generale di carattere creativo. Però c'è un indovinamento dietro, e sono io che attribuisco un senso a questa cosa e l'algoritmo che è stato come dire, in qualche modo precostituito dall'uomo. Poi capisco che l'insieme di informazioni possa generare tutto l'insieme di risultati sorprendenti, che questo socialmente possa retroagire, non c'è dubbio, che si possa perdere il controllo, questo non lo escludo assolutamente, però dal punto di vista dell'intelligenza, secondo me, non è intelligente. Quindi sono io che assegno quel tipo di significato, questa è la mia impressione. E quindi sì, si può chiamare arte, assolutamente. Non so se ho detto qualche cosa che rispondeva a quello che dicevi tu.
Io? O
Sì.
Michele?
Tu.
No, io sono d'accordo sul fatto che si possa considerare, per come l'hai messa, sono d'accordo. Sono colpito dalle implicazioni effettivamente di carattere. Quando dici che a livello sociale, no, può avere delle implicazioni importanti, è vero, e lì mi veniva anche in mente il fatto che comunque lei necessita non solo del fruitore umano, e questo è un elemento fondamentale, effettivamente, perché nel momento in cui dovessimo scomparire tutti, no? Schiacciati dalle intelligenze artificiali, se fossero solo artisti, a quel punto sarebbero completamente inutili, perché sarebbero artisti senza pubblico e anche senza vera spinta di innovazione. Non so quando si potrà arrivare ad un livello di produzione effettiva da parte delle macchine, nel momento in cui si riuscisse a imitare davvero l'intelligenza umana. Potremmo creare qualcosa di superiore a noi. Tra l'altro, devo dire la verità, questa cosa la dico come dire, il sorriso sulle labbra, però potrebbe anche avere senso che l'essere umano abbia come destino quello di creare qualcosa di migliore di lui, visto che non siamo necessariamente in grado di reggere noi il pianeta e creare una sorta di, ora, Übermensch alternativa all'uomo, cioè che perda completamente il Mensch, diventando più che altro Uber, cioè lontano da noi, oltre noi, talmente oltre che non è un essere umano. E può essere che le intelligenze artificiali ci sopravviveranno in quel senso, visto che non è appunto detto. In generale, visto come vanno le cose, che noi riusciamo a scamparla per moltissimo tempo. Non so se concordate su questo.
Sì, io concordo su tutto quello che avete detto, appunto, entrambi. E chiaramente, secondo me, appunto, ci può essere l'aspetto della riproducibilità di un'opera all'interno del lavoro di un'intelligenza artificiale. Forse quello che ancora manca per un'intelligenza artificiale è proprio quello che dicevi tu, dottore, prima rispetto all'estetica del performativo, cioè nel momento in cui si va a innescare questa forma pura d'arte, per cui c'è un contesto, ci sono delle azioni, reazioni emotive e soprattutto, qui volevo andare su questo adesso, c'è l'imprevedibilità da parte di chi crea rispetto a come potrebbe evolversi, no? Quello che è stato creato. Ecco, diciamo, l'aspetto dell'imprevedibilità credo che sia il cuore che difficilmente potrebbe essere compreso a livello di IA, almeno per quello che abbiamo oggi come prestazioni, perché abbiamo una serie di prestazioni obiettivamente fantastiche. Cioè, io ho provato a vedere un po' qualcosa da Bing Image Creator, andando verso canali Instagram e Pinterest che pubblicano immagini di intelligenza artificiale, cioè creano delle robe fantastiche, cioè si sbagliano a volte con le dita, fanno le figure con 6 dita, con 7 dita, ci sono delle robe che li mandano un po' in pappa, però nel complesso creano, diciamo, delle opere che, come dire, uno potrebbe guardarle senza sapere che sono state fatte da un'IA e dire, oh bello, ma quindi chi è l'artista, chi è il pittore che ha composto, che ha creato questo quadro. Mentre l'aspetto dell'imprevedibilità è forse qualcosa di peculiare, no? E da questo punto di vista mi veniva appunto in mente, rispetto questo aspetto dell'imprevedibilità, distingue forse l'arte performativa anche dalla interattività, che ad esempio vediamo magari nei videogiochi, in alcuni videogiochi dove l'utente può fare delle scelte creando un personaggio e costruire una storia. Anche lì ci sono degli aspetti ovviamente estetici, artistici, no? Perché c'è la creazione di immagini, c'è una simulazione di una realtà in cui ci si possa riconoscere e quant'altro. Però lì diciamo che le scelte, per quanto varie, sono limitate, sono incasellate, cioè si va verso una serie limitata di finali, no? In diversi, ad esempio, di questi videogiochi. Oppure penso anche al ibrido che ha creato Netflix qualche anno fa, Bandersnatch, dove c'era appunto questo episodio dove l'utente poteva intervenire e cambiare la storia. Quindi volevo chiederti se non credi che questo sia effettivamente il quid, cioè l'imprevedibilità da parte dell'artista di capire dove andrà a finire la sua creazione.
Beh, bellissimo, hai fatto una serie di citazioni che effettivamente sono molto valide e sul punto, no? In quel senso, perché è laddove può intervenire il soggetto e l'imprevedibilità è l'elemento che noi attribuiamo all'artista, il fatto che l'artista fa esattamente quello che fa lui e non quello che si aspetta al pubblico. Ed è una cosa, in questo senso, che sta venendo meno. Ora, dividerei la tua domanda in due, cioè da una parte l'interattività e dall'altra l'imprevedibilità, perché effettivamente il limite dei prodotti che permettono un intervento da parte dell'utente, del soggetto che guarda e opera nell'arte, ci sono, però sono di fatto, come dire, sono solo limiti maggiormente visibili rispetto a quelli che noi abbiamo nella nostra realtà, perché anche noi siamo completamente circondati di limiti, solo che sono limiti di cui non ci rendiamo conto. E quindi quello che per noi è arte perché noi non siamo Dio. Se noi fossimo Dio e avessimo la conoscenza di ogni cosa, allora di fatto sarebbe molto meno arte, perché Dio sa che quadro stai per fargli nel momento in cui conosce lo stato perfetto delle cose. Io non lo so e rimango stupito dalla beltà della cosa e conseguentemente do artisticità anche alle produzioni di qualche cosa che non necessariamente è umano. Quindi tornando anche sul discorso dell'intelligenza artificiale, che per inciso a me stupisce molto, è vero, sia anche nelle immagini, ma perché è in grado di creare cose che non necessariamente ti rendi conto siano create da un'intelligenza artificiale. Se tu vedi, ci sono dei programmi che ti fanno proprio un testo eccezionale, ti fanno un video costruito dal nulla senza che niente sia effettivamente vero in quello. Quindi c'è un tipo di creazione proprio più radicale anche rispetto a quello che è in grado di fare un essere umano, o quantomeno c'è una velocità nel farlo che rende improponibile quel tipo di prodotto creato da un essere umano, lo rende basilare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Mentre invece per quanto riguarda, no, niente, niente, direi che alla fine sono riuscito a legare entrambe le due cose, sia l'imprevedibilità che l'interattività, direi, entrambi i fatti rientrano nel medesimo campo di studi. Ed è effettivamente interessantissimo, per quanto riguarda il videogioco, il fatto che l'incontro fra aure, per rimanere sempre su Benjamin, avviene, a mio parere, nel momento in cui tu per la prima volta affronti un gioco, perché quel gameplay, quel game flow, eccetera, è l'insieme di ciò che sei tu in quel momento della tua vita con un qualcosa che effettivamente rimane sempre identico a se stesso, quindi perde la possibilità di modificarsi. Aggiungo un'ultima postilla, perché secondo me questa seconda parte, per cui i videogiochi sono sempre uguali a se stessi, è vera, ma cambia moltissimo in realtà perché cambiamo noi. Nel senso, un film di inizio Novecento è sempre uguale a se stesso, noi lo guardiamo, ok? Ma i tempi in cui sono svolti, cioè quello che per loro poteva essere un film d'azione, per noi non è la medesima cosa. Quindi in un certo senso comunque la sua aura evolve perché è evoluto il mondo intorno a lui, no? Sono cambiati i nostri occhi. Lasciavo un po' di spazio
Dai,
al
sì,
dibattito,
vai.
perché non voglio andare avanti da solo.
Magari diciamo una domanda che mi era venuta già in mente leggendo, preparando questa intervista e leggendo il materiale soprattutto sull'Avramovic. E questo, no? Il paragone tra questa estetica performativa e l'estetica, diciamo, chiamiamola canonica kantiana, no? Prendendo Kant come un po' un epicentro della cultura estetica più recente, cioè non mi riferisco ad Aristotele, a Platone, ma diciamo agli ultimi 2 secoli. E da una parte le due cose sembrano estremamente distanti, no? Perché chiaramente in Kant noi abbiamo una distinzione tra soggetto e oggetto. L'oggetto è posto davanti a noi ed è fruito. Dall'altra parte, però, è evidente che il soggetto costituisce questo. E quindi c'è un'interrelazione estremamente profonda, quel concetto di fruizione anche che richiamavamo prima, anche parlando di intelligenza artificiale, anche se chiamato in altro modo, è già proposto fondamentalmente. E per giunta, oltre alla costituzione attraverso il pensiero estetico, attraverso questo libero gioco delle facoltà, descritto da Kant, il risultato è un simbolo estetico di qualcosa che in sé è pratico e quindi delinea un orizzonte d'azione. E quindi volevo un po' confrontarmi con te su questo, che tu che ne sai molto più di me, se in qualche modo possiamo considerare questa estetica del performativo una sorta di svolgimento di quello che Kant individua in modo fisso. È una sorta di svolgimento nel tempo, per cui possiamo anche utilizzare una sorta di canonica del bello anche per, non dico giudicare, ma valutare questa performance artistica che poi ha un sé di sorprendente. Quindi è come se quel simbolo, che in Kant è qualcosa di più alto, fosse poi incorporato nello svolgimento stesso dell'esecuzione artistica.
Allora, tra l'altro Kant scrive anche nella pratica delle pagine stupende per quanto riguarda il genio, no? Riguardo proprio dell'estetica e della storia dell'estetica. E su che cosa significhi produrre arte? Produrre un qualcosa che non potrebbe essere prodotto se non da colui che è in possesso del genio, in quel momento, in quella particolare fattispecie. E questo viene ripreso, secondo me, nella contemporaneità, quando tu citi la differenza fra il performativo e quello che poteva essere precedentemente. Secondo me la cosa cambia nel momento in cui anzi, diciamo così, il performativo nasce nel momento in cui inizia a nascere ciò che non è più performativo. Quando c'era Kant, ad eccezione delle opere belle, cioè quelle prodotte come ad esempio la pittura o l'architettura, il resto delle opere era tutto performativo. Quindi tutto ciò che aveva a che fare con la recitazione o con la musica era necessariamente performativo, perché se io volevo percepire una sinfonia di Beethoven, dovevo per forza avere un'opera sinfonica di fronte a me. Nel momento in cui questo non è più necessario, cambia completamente il punto di vista sull'arte. Kant non aveva proprio i mezzi per considerare un'arte esplicitamente performativa, se non quello che era la divisione fra le belle arti, le arti di riproduzione, e le arti invece di produzione, no? Quindi quelle del genio, quelle che sono per l'appunto le performative. Comunque, anche nella visione kantiana c'è una sorta di vantaggio per l'opera che rimane nell'Liketlung. Non è così approfondito, ovviamente, questo possiamo dirlo, perché mancava, della struttura temporale per poterlo comprendere. Noi viviamo in un mondo che è estremamente più complesso a livello estetico. Quello che stiamo facendo noi adesso è un qualche cosa di quasi paradossale. Noi stiamo registrando, quindi creando un hic et nunc, mettendolo in una scatola che lo mantiene sempre uguale a se stesso affinché possa produrre delle reazioni non a coloro che ci vedono ora, ma a coloro che ci vedranno nel futuro, senza essere qui con noi e per inciso, essendo tutti molto distanti rispetto alla capacità delle nostre voci. Quindi è un qualcosa di veramente incredibile se lo prendiamo dal punto di vista di un uomo del Settecento e soprattutto sotto il punto di vista di che cosa stiamo facendo, che cos'è l'hic et nunc a questo punto. Il mio qui e ora, nel momento in cui lo posso oggettificare, è effettivamente vero che lo sto oggettificando o sto creando semplicemente una sorta di, come dire, capro espiatorio del mio peccato presente? No? Un feticcio di quello che è il mio attimo presente per il futuro. Questo è un dubbio importante, cioè io non credo sia effettivamente possibile per oggi, per ora, per l'ora, ricreare un hic et nunc, ma niente mi impedisce di ipotizzare un futuro cinema 67D che ti permette di percepire come se tu fossi nella giungla quando guardi Rambo e di sentire l'odore di Axe anni 80 e di sudore di Sylvester Stallone. Io sono convinto che non sia impossibile riprodurlo quell'hic et nunc. A quel punto cambia completamente il senso di che cosa significhi vivere il presente, quindi anche vivere l'artistico. Ora, la fattibilità però implica una certa dose di fantascienza in quest'ottica. Kant, essendo un filosofo molto più serio di me, tendeva a rimanere su quello che effettivamente sapeva, anche se non è vero, e talvolta anche lui amava andare in giro con la mente, tenendo però sempre i suoi paletti fissati per quanto riguarda ciò che scienza non era, no? Per ciò che era metafisica.
Sì, anche perché tra l'altro l'hic et nunc del film, per esempio, no? Rispetto all'artista, l'artista in questo caso chi è? È chi ha fatto il film, no? Quindi in realtà non c'è un loop, cioè se io tra 80 anni mi rivedo Rambo con, cioè con un lettore VR che mi permette di vedere, oppure mi rivedo un film di Kubrick e vado dentro Arancia Meccanica per la mia gioia. Per farmi del male, a quel punto lì io in realtà sto interagendo, cioè appunto, come dicevi tu, non so se c'è un hic et nunc veramente, perché non c'è propriamente l'artista lì, cioè c'è solo l'opera d'arte che è il film con cui io fruitore interagisco, no? Quindi anche lì forse appunto, questo forse per Kant appunto che aveva così tanta attenzione per il genio, per l'importanza dell'artista. Probabilmente era difficile anche da concepire, come lo è per noi adesso sostanzialmente, no? No. Tra l'altro, su questo mi veniva in mente, per aprire, diciamo, l'ultimo capitolo di questa intervista flash sull'arte performativa, il legame che tu stesso, caro doctor, mi hai indicato con la pratica politica, cioè. Come hai detto prima, diciamo, ci sono vari elementi, possiamo riassumerli finora, dell'arte performativa, dell'estetica del performativo. Quindi c'è l'elemento dell'aura legato a un hic et nunc, a un qui ed ora, e quindi a una relazione che si crea in un determinato momento con un determinato contesto. C'è l'aspetto dell'imprevedibilità, quindi del fatto che l'artista crea qualcosa, di performativo, appunto, che non sa dove andrà a parare. E poi tu hai citato giustamente il fatto che con questo tipo di arte cade un po' il confine tra quella che è una rappresentazione artistica a tutti gli effetti, quindi potremmo dire con Adorno una simulazione di quello che è la realtà, come avviene con il teatro, diciamo, e invece la realtà che viene appunto riprodotta, simulata e rappresentata, no? Quindi cade un po' quel tipo di relazione, di mimesis, di appunto di rappresentazione artistica rispetto alla realtà. L'arte arriva proprio a mischiarsi con la realtà e quindi con le emozioni e con le azioni di chi prende parte a questo spettacolo. In che senso questo, come dire, ci può far riflettere anche su dimensioni che artistiche non dovrebbero essere, come ad esempio la politica?
Allora, questo è criticabile, perché tutto volendo è arte. Nel momento in cui crea
Appunto, che
una... una...
non
No, no, ma hai
sembrerebbero, non
ragione, non
dovrebbero essere.
dovrebbero almeno. Hai ragione però, no, è giusto, era proprio una buttata. E a livello politico la cosa secondo me è evidentissima, cioè la questione che esista un'artisticità intrinseca nella realtà, cioè che il loop di feedback performativo sia un qualcosa che noi vediamo continuativamente, perché la vita è performance, continua. Io sto facendo una performance per voi e per le persone future. Voi allo stesso modo lo fate e lo facciamo continuativamente anche con noi stessi se siamo da soli. Ciò detto, il loop di feedback performativo in politica, secondo me, è evidentissimo, soprattutto in campagna elettorale, perché oggi come oggi noi abbiamo fior fior di data analyst che sono proprio coloro che cercano di capire come l'attore artistico, quindi colui che cerca il voto e che deve ottenere il voto da parte del pubblico e del popolo, cerchi di influenzare il popolo con le sue azioni, e sono azioni che nascono su che cosa? Sullo studio di ciò che piace al popolo stesso. Quindi sulla base di quelle che poi saranno le reazioni del popolo alla mia azione, muovo la mia azione successiva, che va a muovere il popolo, che muove me. Ed è un loop che si protrae e fondamentalmente oggi come oggi si tende a credere che vince le elezioni chi è più in grado di capire come gestire a proprio vantaggio questo loop, questo continuo interscambio di azione e di reazione fra il soggetto, non necessariamente artistico, ma politico in questo caso, che comunque sta facendo una performance, perché in campagna elettorale è evidente il recitare da parte dei politici, più evidente di quanto non sia continuativamente, comunque, nel momento in cui hanno una telecamera di fronte, mi sento di dire. In campagna elettorale sanno che è evidente a tutti che stanno recitando, che loro hanno una parte e quella parte è influenzata dal pubblico, che è il popolo votante, conseguentemente, come allo stesso modo anche il popolo votante è influenzato dalla performance del politico.
Quindi non se ne esce, cioè non possono esserci politici, cioè come dire, che sfuggono un po' a questa, cioè non c'è spazio per una prospettiva
In
politica.
questo, secondo me, no, ma nemmeno per cattiveria, perché è così? Cioè, nel momento in cui è così per la democrazia, cioè nel momento in cui, per come la intendiamo, democrazia rappresentativa, nel momento in cui io ho bisogno del tuo voto, io mi sto comportando nella maniera che ritengo più idonea per ottenere il tuo voto. Quello che io spero che succeda è che tu mi dia un feedback positivo. Ad oggi abbiamo semplicemente più metodi per studiare quel feedback. E questo vale, ho detto democrazia e va bene, ma in realtà vale anche per le forme di governo, mi sento di dire quantomeno quelle più recenti, o in maniera al massimo le più antiche, cioè la democrazia ateniese, ad esempio, su questo ha fondato la propria autodistruzione, no? Con l'avvento dei demagoghi e le cacce alle streghe, come ad esempio era quella per Socrate. E quindi in quel caso la capacità di leggere il loop di feedback dei sofisti e dei demagoghi è l'esempio massimo della politica per come la intendiamo, quella che per noi può anche essere la più nobile, ma che comunque si fonda sul medesimo tipo di circolo. Nel momento in cui si va a eliminare il voto, forse in quel caso questo loop viene un po' meno. Non sono così convinto, perché in realtà, se pensiamo sia alle forme peggiori, che ne so, a Hitler, Stalin o Mussolini, che devono gestire l'impatto delle loro azioni, sicuramente c'è, è un pensiero inferiore, immagino, rispetto a una qualsiasi forma di democrazia, ma comunque c'è. Forse in una situazione completamente acefala di potere, cioè una situazione o di anarchismo o di comunismo puro, potrebbe venire meno, perché a quel punto, che ne so, all'interno, o anche di oligarchia alla Platone, no? Con coloro che devono governare, che semplicemente governano perché sono i più propensi, quindi in cui tutta la società accetta questo fatto, lì può succedere, ma siamo con due piedi nell'utopia, neanche con uno solo, mi sento di dire.
Alessandro, hai domande?
Sì, allora, mi viene da dire intanto proprio adesso quest'ultima citazione di Platone, Non ricordo male, nel sesto libro della Repubblica, Platone descrive proprio questo loop di feedback tra la persona che ammansisce, diciamo così, la folla e ne sa percepire gli umori, quindi gli umori della bestia, proprio il paragone di una bestia, lui gli va incontro, quindi non importa la ricerca di verità tipica del filosofo, e anzi, poi la folla e il demagogo si alleano in qualche modo ad emarginare il filosofo. È scritto veramente con pagine bellissime, secondo me. Proprio in questo circolo, ecco, secondo me è interessante, da questo punto di vista, vedere un meccanismo che mi sembra che ci sia nell'arte performativa di autoriferimento, no? Perché sembra suggerire, no, che questa finzione non è una finzione, è un autoriferimento paradossale, no? Questa finzione non è una finzione. Questa non finzione è una finzione, e questo meccanismo in qualche modo apre, no, il guscio dell'oggetto contemplativo dell'arte e poi ingloba dentro di sé quello che sarebbe il fruitore, che diventa anche lui un creatore, no? Che diventa un demiurgo, che prima adesso il riferimento che facevi al genio. Però ecco, mi interesserebbe vedere se riusciamo a focalizzarci sulla parte proprio del fruitore da questo punto di vista, no? Perché noi abbiamo molto pensato adesso alla parte del produttore dell'arte, anche calandoci nei panni dell'intelligenza artificiale. Dall'altra parte, il fruitore, che può essere percepito già come appunto un generatore del senso del segno artistico, ecco, in questa ottica performativa può riuscire a alimentare, diciamo così, un senso critico e di trasformazione del presente, cioè può essere un esempio apparentemente compiuto, perché chiaramente siamo nell'ambito della percezione estetica, di una capacità di trasformazione attraverso l'azione, attraverso le proiezioni delle proprie aspettative della realtà. Può innescare questo procedimento educativo, per dir così educativo, che ci consente poi di uscire da questo circolo vizioso politico di cui si parlava prima, perché chiaramente adesso i mass media è vero che fanno quel circolo vizioso, ma come diciamo una forma di malattia della democrazia, no? Per cui l'elettore in qualche modo è incantato ed è bloccato in questo senso. Invece il performativo, da questo punto di vista, proprio per i suoi effetti sorprendenti, potrebbe generare un meccanismo o un processo di trasformazione. Quindi chiedevo se
Secondo
l'autoriferimento, in questo senso paradossale, può contribuire, ed è un riferimento per questo tipo di arte.
sì, secondo me lo fa. Cioè, se noi pensiamo, allora, se partiamo dall'assunto dell'epoca contemporanea, per cui tutto quello che avviene è performativo, nel senso in cui tutto di fatto è sia performativo che non, perché tutto è registrabile e praticamente tutto è registrato. E tutto può essere fruito come momento performativo per il fruitore. Cioè, dal punto di vista del fruitore, tutto è performance, perché tutto è qualcosa di cui io posso godere. E ti dirò di più, secondo me il ruolo del fruitore in questo ultimo periodo di tempo, per quanto riguarda l'arte di massa soprattutto, anche se non sono così sicuro che anche l'arte più di nicchia sia immune da questa dinamica, sta dando un potere al soggetto, scusate, all'oggetto, anzi no, soggetto, almeno, al soggetto che guarda lo spettacolo, enorme. Pensiamo a un oggetto di arte estremamente comune, quale poteva essere il film su Sonic, che è un esempio sciocco, però è palese come il pubblico sia arrivato a incidere tanto sull'opera d'arte, su quella che vuole essere un'opera d'arte in qualche modo, perché hanno cambiato completamente come era stato fatto nelle prime uscite la costruzione del protagonista del film. Il protagonista, certo, era creato al computer, ma è cambiato radicalmente per una critica da parte del pubblico. Quello è solo un esempio, perché quando andiamo a prendere le community di gruppi e community di fan di determinati argomenti, è evidente come le community sono convinte di poter agire sul produttore dell'opera d'arte perché ne conoscono una porzione, quindi hanno visto una parte di quella che poi sarà la totalità dell'arte, siccome l'arte è in fieri, e questo dà vita per l'appunto al loop di feedback, il feedback che dà il pubblico sull'artista molto spesso diventa un impatto gigantesco sull'opera stessa. Io sapevo, posso fare un piccolo spoiler su Harry Potter, penso di sì, quando andavo alle superiori, sapevo che probabilmente Harry sarebbe morto. Perché c'era questa voce che la Rowling lo voleva uccidere. Ha ricevuto minacce di morte e Harry ovviamente non muore alla fine di Harry Potter 7. Quindi capite bene che in quel senso il feedback del pubblico ha inciso enormemente. Poi non so se lo voleva uccidere davvero, però questo sarebbe effettivamente una comprova dell'effetto del pubblico, del ruolo che il pubblico non solo si ritaglia, ma che prende con proprio la vena del popolo che vuole la rivoluzione. A livello estetico, volendo, siamo più spinti alla ricerca di un effetto delle nostre azioni di quanto non lo siamo nella sopita coscienza politica di oggi. Ci incazziamo molto di più per il casino di Sonic piuttosto che perché i migranti vengono uccisi in mare. Cioè, quello lascia semplicemente a un hashtag di un giorno. Altre cose invece ci spingono proprio a fare raccolte firme in cui crediamo davvero.
Sì, poi pensiamo anche a tutti i movimenti e le critiche che riguardano la rappresentazione di minoranze etnico-linguistiche, eccetera, all'interno dei
Bravissimo.
film, la necessità, che poi anche lì è chiaramente un dibattito spinoso, nel senso che qualcuno potrebbe dire è una cosa esagerata, non ha senso farlo, ha senso farlo, cioè chiaramente c'è una discussione in corso molto accesa anche all'interno di quella che definiremmo un po' la sinistra, anche se qualcuno, diciamo, parla appunto più di New Left o cose di questo tipo. Però il dato di fatto, come dicevi tu, appunto, è che a quanto pare l'arte performativa in particolare, che è quella, la forma più pura di arte, come abbiamo iniziato dicendo che è la forma più pura di arte, quindi qualcosa che sembra lontanissimo dalla vita di tutti i giorni, dalla realtà che viviamo, eccetera, invece abbiamo visto appunto oggi che si rivela vicinissima al nostro vissuto di fruitori e di utenti, possiamo dire a tutti gli effetti, di serie TV, di film, di videogiochi e anche di plebisciti o di attività politiche. E quindi diciamo che la tua chiusa, secondo me, è perfetta per quello che volevamo approfondire oggi. Cioè, abbiamo visto che per creare un mondo a misura del 99%, bisogna entrare a pie pari in questo loop di feedback di arte performativa e capire appunto che probabilmente è attraverso il campo estetico e dell'arte che passa la rivoluzione. Quindi, diciamo, questo è un messaggio anche molto speranzoso, di grande speranza. Io sono molto ottimista, quindi andiamo alla conclusione con
Abbracciamo la
abbracciamo,
speranza.
abbracciamo la speranza, abbracciamoci tutti in questo Hic et Nunc digitale. E quindi io direi che siamo appunto in chiusura. Grazie al dottor Sedrei per averci aiutato un po' a districare e a sviscerare il senso dell'arte performativa. Grazie ad Alessandro
Grazie
per aver
a voi. Ciao.
fatto avanti l'intervista. Ricordiamo appunto, se volete approfondire il tema dell'estetica del performativo, c'è appunto il libro di Fischer-Lichte, che è sicuramente molto adatto per approcciarsi a questo tema. E se volete un po' di, facciamo di nuovo la marchetta, di approfondimenti filosofici sull'estetica e non solo, visitate il canale YouTube del dottor Sedrei, che speriamo di avere
Mi
presto.
raccomando, mi raccomando.
Continuate a seguire Ottolina TV per spezzare il loop performativo di questo mondo della dittatura dell'1% sul 99%. Seguite Ottosofia e rimanete sintonizzati. Grazie e ciao a tutti.